Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Ma ben veggiorsi come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi, e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno.
Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Sì, la vergogna è un termine che ricorre in Petrarca. Qui nel sonetto che apre il canzoniere, il celebre voi che ascoltate in rime sparse il suono, il poeta si vergogna non certo delle sue rime d'amore, del suono di quei sospiri un Dio nudriva al core, ma di essere stato oggetto di derisione da parte del popol tutto. Ma ben veggio orsì come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vergogna è il frutto. Quindi la vergogna può avere a che fare retrospettivamente con l'umiliazione o anche con il pudore, se si può ancora intervenire e celare ciò di cui ci vergogniamo. Sempre Petrarca, in un altro sonetto, parla delle sue lacrime notturne celate alla luce del giorno per vergogna. O cameretta che già fosti un porto alle gravi tempeste mie diurne, fonte se or di lacrime notturne che il dì celate per vergogna porto. Ma può esistere anche una dimensione morale della vergogna, e in questo caso come si distingue dal senso di colpa? E che dire della vergogna superficiale di non avere un abito firmato o magari di avere un naso troppo evidente? Oggi parleremo appunto di vergogna, emozione eminentemente umana, una sorta di biglietto d'ingresso nella civiltà, come l'acquisizione del simbolo, del linguaggio. L'uomo è ormai esiliato dall'Eden, dal regno della natura, e conosce la vergogna. Gli animali no, in modo folgorante l'ha detto anche Mark Twain: l'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è anche l'unico che ne ha bisogno. Insomma, molti filosofi, a cominciare dal grande Aristotele, si sono occupati della vergogna. Ma il saggio più recente, tutto dedicato a questo tema, è appena uscito dalle edizioni ETS, si intitola Per una teoria della vergogna, ed è stato scritto da Alessandra Fussi, che è l'ospite di questa puntata. Alessandra Fussi è docente di filosofia morale all'Università di Pisa. Dopo aver insegnato diversi anni negli Stati Uniti, in particolare a Boston, si è occupata anche di filosofia teoretica, ha pubblicato vari saggi, tra cui Retorica e potere, una lettura del Gorgia di Platone, e La città nell'anima, Strauss, lettore di Platone e Senofonte, edizioni ETS. Per lo stesso editore esce ora Per una teoria della vergogna, dove si riflette approfonditamente su questa emozione. Io comincerei, professoressa Fussi, con il chiederle di distinguere la vergogna dal senso di colpa. Che relazione c'è tra queste due emozioni?
Se riflettiamo sulle nostre esperienze quotidiane, vergognarsi può avere sia una valenza spirituale profonda e quindi anche morale, sia invece essere una reazione superficiale e conformista. Può riguardare aspetti fondamentali della nostra identità o invece anche solo tratti mondani di secondaria importanza. E questa seconda cosa avviene quando questi valori, i valori rispetto a cui ci vergogniamo, li sentiamo come imposti in un certo senso da altri. Quindi, ad esempio, qualcuno che si vergogna perché il suo accento tradisce un'origine umile, oppure perché un ragazzo a scuola viene preso in giro per i vestiti che non sono firmati, o qualcuno che non vuole farsi fotografare perché ha il naso troppo lungo, ad esempio. Invece la colpa appare moralmente più univoca, ci fa concentrare sul male che facciamo agli altri o che abbiamo fatto, sul bene che non abbiamo fatto, oppure anche sul fatto che abbiamo infranto delle leggi che ci sembrano autorevoli. Se ad esempio tradisco la fiducia di un amico, posso sentirmi in colpa perché gli ho fatto del male o perché ho rotto una legge che mi vieta di essere inattendibile, ho tradito appunto la fiducia, però posso anche vergognarmi perché in un certo senso essere un'amica è una cosa, un buon amico è qualcosa che è importante per la mia identità.
Ecco, questo mi sembra già un punto molto importante, quindi vergogna e identità. Quindi la vergogna è correlata a una questione che riguarda l'identità?
Sì, la vergogna è profondamente legata alla questione dell'identità, nel senso che, ad esempio, io posso, non so, c'è una differenza, ad esempio, fra sentire una delusione di se stessi per delle cose che sono magari anche molto importanti per noi, ad esempio io posso avere ritenere molto molto importante l'arte nella vita, e però se faccio un disegno o mi metto a dipingere e questo disegno è molto molto brutto, non è una cosa che scuote particolarmente la mia identità, perché io non mi identifico come un pittore, e quindi non mi vergogno, magari sono solo vagamente deluso di me stessa. E invece se, ad esempio, essendo una filosofa, scrivo, mi rendo conto di aver scritto una cosa veramente bruttissima, questo può colpire la mia identità e quindi in qualche maniera suscitare vergogna.
Quindi, ecco, riguarda proprio ciò in cui uno investe se stesso, ma è necessario un pubblico reale per vergognarsi? Perché il senso di vergogna proviene dal fuori, dal giudizio esterno, o qualcosa che riguarda comunque me stesso?
Dunque, da un certo punto di vista riguarda un pubblico esterno, da un altro punto di vista riguarda noi stessi. Una delle accuse che erano state rivolte, ad esempio, cioè, si parla di culture della vergogna, no? E in particolare anche gli italiani spesso da persone all'estero sono accusati di avere una cultura superficiale, una cultura della bella immagine e così via. E d'altro canto, ad esempio, i greci, la cultura greca era stata vista come una cultura della vergogna, quindi dell'esteriorità, e quindi una vergogna legata veramente solo a quello che gli altri pensano, a quello di cui gli altri sono testimoni. Riguardo a questa cosa, ad esempio, c'era un'immagine che viene usata da Platone nella Repubblica, che è quella dell'anello di Gige, in cui qualcuno trova un anello e se lo mette, questo anello lo rende invisibile. Proprio perché l'anello lo rende invisibile, lui si mette a fare atti tremendamente immorali, ruba, uccide il re, insomma, e alla fine diventa tiranno. Quindi questo vorrebbe dire che noi ci vergogniamo solo se gli altri ci vedono, mentre senza un anello dell'invisibilità questo sarebbe stato una brava persona. Ma in realtà questa cosa non è vera, e Platone lo sapeva benissimo, e i greci in generale lo sapevano benissimo, perché le norme sono anche interiorizzate, cioè una persona non si vergogna solo ed esclusivamente se non ha testimoni, si vergogna anche di fronte a se stesso, o soprattutto si può dire si vergogna rispetto allo sguardo interiorizzato di altri importanti per la propria vita, rispetto alle aspettative che questi altri potrebbero avere. Quindi normalmente noi, lasciati da soli in un posto dove c'è dell'argento, non è che subito lo rubiamo, e magari anche se fosse con pessimismo dicessimo che tutti noi senza testimoni in un certo punto comunque faremmo solo cose a cui noi siamo egoisticamente interessati, se non altro le faremmo dopo un conflitto, e la vergogna appunto segnala questo conflitto e quindi questa interiorizzazione dello sguardo altrui.
Lei diceva, professoressa Fussi, la società greca aveva questo senso di vergogna. È ancora valido il modello che vede, diciamo, una cultura della vergogna nell'antica Grecia e poi, con l'avvento del cristianesimo, una cultura della colpa?
No, secondo me ci sono ancora persone che lo sostengono, ma secondo me non è valido. E ad esempio c'è un filosofo importante che si chiama Bernard Williams, che ha scritto un bel libro, Vergogna e necessità, e lui in questo libro proprio mostra che l'idea, questa dicotomia fra vergogna come rappresentante di emozioni di egoismo, superficialità, eteronomia, eccetera, invece colpa come l'emozione morale per eccellenza è legata appunto a una dicotomia fra mondo greco e mondo poi cristiano, ma non ha un fondamento, cioè ha solo un fondamento ideologico, perché in realtà la vergogna in fondo, colpendo in qualche maniera la nostra identità, può avere un peso quasi anche più forte della colpa. La colpa, noi possiamo ad esempio sentirci in colpa per qualcosa che abbiamo fatto, qualcosa che riteniamo cattivo, e tuttavia questa colpa non colpire la nostra identità, cioè il fatto che io abbia rubato ad esempio non mi fa sentire un ladro. Invece quando mi vergogno è come proprio se ci fosse questo timore che questa azione investa proprio chi sono, e quindi mi trasforma questo furto ad esempio che faccio nel timore di essere un ladro, in questo sentimento che la mia identità possa essere compromessa.
Lei nel suo saggio Per una teoria della vergogna, Alessandra Fu, si dedica delle pagine molto interessanti ad Aristotele. Qual è la concezione aristotelica? So che in breve è difficile dirlo, insomma, però proviamoci, della vergogna e del pudore.
Ma dunque, Aristotele sostanzialmente distingue, ha proprio anche due termini. Potremmo dire che aidos si può tradurre più o meno come pudore, aeschyne come vergogna, e in generale appunto dice che aidos è timore di una cattiva fama, quindi è una forma di pudore, nel senso che noi sentiamo un'inibizione a compiere certe azioni che ci metterebbero in cattiva luce rispetto a persone di cui vogliamo conservare il rispetto, quindi il pudore riguarda in un certo senso il presente o il futuro. Invece aeschyne riguarda più le azioni che abbiamo compiuto, ad esempio mi vergogno di quello che ho fatto, no? Di cose che riguardano il passato. E nella retorica, invece, in un altro libro importante in cui si occupa delle emozioni, mette insieme questi tempi, quindi dice che la vergogna, che in quel caso chiama aeschyne, è definita come un dolore relativo a dei mali che riguardano la perdita di reputazione, e questi mali possono essere presenti, passati o futuri.
Quindi la vergogna vediamo che ha una valenza diversificata sull'asse temporale, e soprattutto la vergogna ha una valenza diversificata rispetto alla morale. Può essere, l'abbiamo visto, un'emozione morale, ci si vergogna quando ci si è comportati male o perché ci si è comportati male, ma può anche essere legata alla nostra dignità sociale, al nostro senso di identità.
Sì, esatto, e questa è una cosa appunto che ha visto molto bene Aristotele, che secondo me è molto importante, cioè ci possiamo vergognare quando ad esempio subiamo dagli altri delle azioni che coinvolgono negativamente la nostra identità, oppure quando ci troviamo in delle situazioni ad esempio determinate dalla sorte in cui la nostra identità di nuovo è colpita, e cioè quando ad esempio non possiamo esprimere appieno le nostre potenzialità. Se lei si immagina una persona che non per responsabilità sua non ha potuto studiare e si trova però con dei pari, cioè con delle persone dello stesso gruppo sociale, si trova a cena e così via, questa persona potrebbe vergognarsi di non essere capace di parlare come loro, di mostrare una cultura che vorrebbe avere, pur non essendo in realtà colpevole del fatto di non avere avuto questa cultura. Però appunto la questione è sempre che è come se ci fosse una potenzialità che sentiamo di avere, e quando non la possiamo esprimere ci sentiamo sminuiti.
E quando ci si sente umiliati perché qualcuno, non per nostra colpa, ci usa violenza verbale o violenza, anche come casi tragici anche della cronaca, che poi ci si vergogna di denunciare, in questo caso è un'umiliazione ancora una volta che riguarda la nostra identità.
Sì, è vero che ci sono degli studiosi che hanno cercato di distinguere l'umiliazione dalla vergogna, nel senso che normalmente se una persona è umiliata, poniamo ad esempio che qualcuno mi insulti, se io sento quello che dice come un insulto, se è davanti ad altri ad esempio, io posso benissimo pensare che questa persona si sbaglia e non avere affatto un'idea che io corrispondo all'immagine che l'altro ha di me o che vuole dare di me. Quindi potrei sentirmi irata, oltre che umiliata, no? Arrabbiata con questa persona. Come si permette di dire questo? Ma contemporaneamente io posso vergognarmi di essere umiliata. E la vergogna non riguarda quella persona lì, ma riguarda il fatto che quella persona può rappresentare un gruppo di cui io vorrei far parte. Cioè, se pensa ad esempio che io sia una dottoressa e qualcuno nel mio ambito, magari qualcuno autorevole, mi tratta male, non so, di fronte ad altri fa delle osservazioni sessiste o razziste, questa cosa può suscitare umiliazione o ira nei confronti di questa persona e vergogna nel fatto che io sia mostrato così di fronte a delle persone che stimo.
La vergogna riguarda anche il rispetto di sé, cioè stiamo girando intorno a dei termini tutti molto vicini, abbiamo parlato di colpa, di vergogna, si può parlare di autostima, di rispetto di sé in tutto questo?
Sì, 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 cioè anche questa è una distinzione di cui parlo nel libro che ho scritto, cioè da un certo punto di vista è una distinzione che può sembrare un po' arbitraria, però penso che rifletta proprio i fenomeni. Cioè, quando noi diciamo che abbiamo autostima, l'autostima può andare per gradazioni, può avere un più o un meno, no? Quindi io posso avere certe aspettative su me stesso, poniamo che io sia un corridore e decido che devo fare una gara e devo stare entro certi tempi. Se i tempi variano di poco, no, di più o di meno, posso essere deluso del tempo che ottengo, ma non necessariamente vergognarmi. Invece la vergogna di solito si dice che c'è quando si cade sotto un livello di aspettativa per il quale si perde rispetto, cioè quindi l'autostima può essere più o meno, ma il rispetto si ha o si perde, infatti si dice anche in italiano, no? Perso il rispetto di me stesso,
sì,
oppure
sì.
Altri non lo rispettano più, quello è proprio, è come se uno si sentisse caduto, cioè infatti l'immagine, una delle prime immagini della vergogna è quella di Adamo ed Eva, ed è proprio una caduta, un precipitare sotto un livello sotto il quale uno non sente più di far parte del gruppo di cui vorrebbe far parte o di avere la capacità che dovrebbe avere e così via.
Anche forse a che fare con la perdita dell'innocenza, con l'entrare, diciamo, nella categoria degli umani, no? Non essere più tutt'uno con un Eden perduto.
Esatto, sì, perché se ci pensa in fondo anche questa cosa, cioè molto spesso la vergogna, questo dal punto di vista religioso, certo, questo significa precipitare dal punto di vista della creatura in un mondo che in fondo è di vulnerabilità, di fallibilità e così via. Però questo significa anche in generale che la vergogna ci segnala continuamente la possibilità di non essere chi vorremmo essere e a volte segnala il fatto che abbiamo aspettative eccessive riguardo noi stessi. Cioè in fondo questo livello del rispetto sotto il quale cadere è un livello che in fondo è stabilito, certo, anche dalla società, da altri e così via, ma molto anche da noi.
Anche soggettivamente, sì. Sì. Mi riflettevo di quanto sono importanti le parole, no? Quanto conta la lingua proprio in cui esprimiamo questi concetti? Noi stiamo parlando italiano, vergogna, pudore, rispetto, eccetera. Però, non so, in inglese shame mi sembra che significhi sia vergogna, sia pudore. Quindi ogni lingua segmenta i concetti in modo diverso.
Sì, sì, infatti questo è vero ed è difficile tradurre queste cose in diverse lingue, però c'è chi potrebbe, seguendo questa questione, sostenere che allora, ad esempio, le emozioni non hanno nulla di oggettivo, ma sono legate semplicemente alle segmentazioni linguistiche. Io non credo questo, cioè quello che penso di avere scoperto anche scrivendo questo libro è che alcuni di questi aspetti, cioè se la vergogna ad esempio è legata alla nostra identità e ai valori rilevanti per la nostra identità, sicuramente storicamente, socialmente, politicamente, a seconda della famiglia a cui apparteniamo, variano questi valori e quindi variano le cose di cui ci vergogniamo, varia l'interazione con i gruppi, con gli altri e così via, ma che la struttura della vergogna sia questa, io sono abbastanza convinta che sia vero.
Lei, professoressa Fossi, conclude il suo saggio affermando che ci si vergogna soprattutto da giovani e che c'è da augurarsi, diventando adulti, che i motivi per vergognarsi siano sempre di meno. Ecco, come ultima domanda le chiederei di spiegarci questa cosa.
Ma sì, in realtà è una sorta di omaggio ad Aristotele. Io penso che Aristotele avesse veramente capito tante cose riguardo alla nostra vita. Cioè, significa semplicemente questo, che se è vero che la vergogna in un certo senso segnala una sorta di disarmonia fra chi siamo, chi vorremmo essere, quali sono le aspettative che abbiamo su noi stessi, allora da giovani è come se facessimo sempre dei tentativi per portarci in armonia, tentativi che spesso falliscono. E quindi molto spesso, appunto, se uno è giovane mira a realizzare qualcosa, ad esempio ha molto pudore secondo Aristotele, e poi spesso fallisce. Allora progressivamente l'augurio è che la nostra vita diventi una vita armonica e che siano sempre meno le cose in cui falliamo, forse anche le aspettative estreme che abbiamo di noi, pur rimanendo nell'ambito del rispetto di noi stessi.
Abbiamo conversato con Alessandra Fussi, docente di filosofia morale all'Università di Pisa e autrice del saggio Per una teoria della vergogna, edizioni ETS. La nostra puntata finisce qui. Noi ci auguriamo, come dicevamo in chiusura nell'intervista con Alessandra Fussi, che ringrazio, che procedendo con l'età i motivi per cui vergognarsi siano sempre meno, pur rimanendo nel rispetto di se stessi. Dicevo, la puntata si conclude qui, vi auguro un buon proseguimento di ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.